Benvenuta e benvenuto ad un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. In questo episodio, per me è molto speciale perché ci tenevo tantissimo a registrarlo già da un po' di tempo, intervisterò, questa intro la sto facendo dopo averle già intervistate a dire il vero, due professioniste che stimo tantissimo e che hanno scritto un libro veramente, veramente molto molto bello. E niente, vi lascio alla puntata di oggi e l'unico consiglio che voglio darvi è di trovare un momento per ascoltarla dall'inizio alla fine, perché è veramente molto molto densa di spunti di riflessione, emozioni e anche tanta normalizzazione, se questa è una parola che esiste in italiano, di situazioni che possiamo trovarci a vivere, soprattutto nel postparto. Sto parlando di Ilaria Magrinelli e Alice Scala e del loro libro Sto con te. Buon ascolto. Benvenute sul podcast Alice e Ilaria, ciao!
Grazie mille Sara per l'invito.
Grazie mille davvero.
Allora, se vi fa piacere vi farei presentare, giusto per chi non vi dovesse conoscere, poi partiamo con le varie domande che ho preparato per voi.
Grazie, allora inizio io, sono Ilaria Magrinelli, sono un'educatrice perinatale, counselor relazionale, mi occupo da 12 anni ormai di accompagnamento alla nascita e lo faccio, come entrambe voi ben sapete perché avete partecipato ai miei percorsi nascita, in un modo un po' diverso dal solito, portando un po' più l'attenzione al postparto rispetto al parto in sé, che è un evento sicuramente importante, ma della durata di poche ore, mentre la nascita di un bambino mediamente dura un annetto. Ecco, quindi insomma il mio modo di lavorare, di preparare le coppie, soprattutto porta lo sguardo al dopo, ecco.
Io sono Alice Scala, sono psicologa, psicoterapeuta, mi sono avvicinata alla perinatalità dopo essere diventata mamma e dopo l'incontro con Ilaria. Sicuramente per me la maternità è stato un grande motore di ricerca, perché prima ero formata su altro, mentre da 3 anni a questa parte, insomma, questo è l'ambito su cui mi spendo in modo particolare, ecco.
Benissimo, io vi ho invitato perché ho letto il vostro libro con tanto entusiasmo e desiderio di approfondire proprio questo insomma, tutto ciò che fa parte della maternità, perché come sapete la mia bambina è prossima agli 8 mesi e questo mondo della genitorialità, neogenitorialità è stato per me una scoperta grande. Per fortuna ci sono arrivata con un pochino di informazioni anche grazie al corso di Ilaria, però sicuramente poi una volta vivere ecco, direttamente alcune esperienze ti trasforma, ti fa entrare in alcune riflessioni veramente tanto profonde che prima non pensavi neanche di raggiungere. Proprio grazie al vostro libro ho pensato che questo poteva essere un modo intanto per portare un po' fuori alcune riflessioni interessanti che ho vissuto personalmente, ma che attraverso proprio la lettura delle vostre parole sono tornate fuori ancora di più. Vorrei partire con un piccolo estratto, un tratto dal vostro libro, e poi parto anche con le domande. Diventare genitori, fare genitori. Il mondo della genitorialità è spesso contenuto in verbi attivi, che in qualche modo suggeriscono la necessità di agire. Eppure, nei primi mesi dopo la nascita, essere mamma, papà, significa soprattutto stare. E mi fermo qui, perché questa parola risuona tantissimo in me, mi fa venire in mente tantissime immagini, tra cui quelle che per fortuna direi Ilaria condivide tantissimo nel suo profilo e anche Alice, e tutte quelle mamme che insomma anche ci mettono un po' il coraggio, la faccia, il desiderio di esserci, di far capire che insomma siamo un po' tutte sulla stessa barca e questa parola stare, che viene ripresa in lungo e largo nel libro, ecco, volevo partire da qui e chiedervi che cosa significa per voi anche rispetto all'esperienza che avete quotidianamente con i genitori.
Allora, io sono diventata mamma 14 anni e mezzo fa ormai, quindi insomma ne è passato di tempo dal mio primo stare da mamma e devo dire che grazie poi ai genitori che incontro ogni giorno, questa fatica dello stare dei primi mesi io ce l'ho ben presente, che invece è una cosa che poi si tende a dimenticare, perché quando guardiamo indietro le foto dei nostri bambini neonatini, no, tutti diciamo: ma che bello quel periodo! Poi in realtà tu, se ci pensi bene bene, dici, siamo sicure che sia proprio un bel periodo? Ed è quello che io dico molto spesso alle mie mamme. Allora, per me stare è stata proprio la grande fatica, nel senso che, come capita alla maggior parte di noi, mamme dopo il 2000, mi verrebbe da dire, no? Che siamo abituate a lavorare fino al poco prima, che siamo abituate comunque, anche se non lavoriamo, ad una vita super attiva, che abbiamo mille interessi, mille cose da fare, all'improvviso, perché poi appunto si nasce in un giorno, questo bambino ti porta a una dimensione completamente diversa. Quindi per me la fatica proprio di quelle ore seduta sul divano con questa bambina che pensavo avesse qualcosa che non andasse, insomma, nel senso che io poi lo scrivo, lo racconto molto spesso, mi sono interrogata tanto, il mio studio è partito per sopravvivere poi a questa creatura perché non avevo nessuno strumento. E perciò io ricordo perfettamente quante ore sono stata su quel divano, quanto sono stata a camminare con lei in fascia in giro per casa, quanto con tutti e tre lo stare del primo periodo è stata forse la parte più faticosa della maternità. Io dico sempre che sono team figli grandi e quindi per me adesso, nonostante insomma la complessità del quotidiano, per me io sto meglio in questa fase. E ci tengo a dirlo in questo momento, perché sembra un po', no, che per forza ti devono piacere i bambini piccolini e per forza ti deve piacere essere mamma di un lattantino. Ma certo che sono teneroni, li sbaciuccheresti e ci staresti, però è una parte molto complessa. E potrebbe essere che, per come sono io mamma, ed è questo, quindi nel mio quotidiano, come vado a declinare questo verbo stare. Quello che dico alle mie coppie è che non è detto che sia la prima parte proprio di maternità quella che ci piace. Potrebbe essere che il nostro stare meglio come madri e come padri arrivi un pochino dopo. Quindi, attraverso lo stare necessario, comunque del primo periodo, poi Alice ci andrà di solito, lei va poi in profondità su questa cosa, perché è uno stare nel quale dobbiamo stare, punto. Cioè, non è che ci abbiamo tante alternative, però insomma può essere anche che guardiamo questo periodo come un tempo, no? Un tempo che poi cambierà, perché poi anch'io sto come mamma di figli più grandi, però sicuramente è uno stare assolutamente diverso dal primo periodo.
Eccomi, allora, forse la parola che a me risuona, che fa più rima con stare, è fatica, nel senso che per quanto io avessi fatto il corso con Ilaria, per quanto a questa cosa fossimo preparati, per quanto mio marito avesse ripassato anche la sera prima del parto la dispensa che noi abbiamo tenuto come oro colato nei primi mesi di vita con Maria Sole, questa cosa che questa volesse starmi solo addosso e no, io non dovessi fare niente, è stata comunque un'esperienza che per me è stata un detonatore, come se fosse una grande esplosione, no? E mi ha mosso molto alla ricerca del significato di questa cosa. E quando dopo ci si muove per cercare delle risposte, le risposte prima o poi arrivano. E qualche giorno fa ho ripreso un libro che avevo letto in quei primi tempi con Maria Sole, che è I bambini e le loro madri di Winnicott, in cui c'è scritto: la cosa essenziale è la più semplice di tutte, quella basata sul contatto senza azione, in cui ci si può sentire una cosa sola tra due persone che sono effettivamente due e non una. Queste cose danno al neonato la possibilità di essere. E da qui hanno origine le cose successive, che hanno a che fare con l'azione, il fare e l'essere fatto per. Questa è la base per ciò che diventa gradualmente per il bambino l'esperienza di sé. Quindi è ovvio che è faticosa, cioè non è che non stiamo facendo nulla, no? Che è un po' quello che Ilaria ricorda continuamente alle neomamme, a chi sta accanto nel primo periodo. È un non fare che è generativo, che è fecondo, che porta ad altre cose poi, che è proprio una base su cui poi si costruiranno le altezze della personalità del nostro bambino. La fatica è una cosa che le mamme portano tanto nelle consulenze legate al primo postpartum, che non è tanto una fatica legata al sonno, ma è proprio il tema del dover essere lì presenti, no? Corpo e mente sempre su questo esserino che cambia, ma sembra non cambiare mai, che quando ci ho capito qualcosa lui prende un'altra strada, quindi con tutti questi temi che si attivano. E la sensazione anche di arrivare da un momento in cui siamo in movimento, che è quello del prima del parto, anche il parto stesso è comunque un'azione molto attiva in cui la mamma partecipa e non è proprio passiva, a cui poi si passa a una condizione dove sembra che le cose non succedano e intorno a noi magari abbiamo gente che non comprende, che quindi ci rimanda che questo è non fare nulla, non, sei stata a casa e è ancora tutto da fare. Ecco, il messaggio rivoluzionario è che in realtà in quella cosa lì c'è già tutto e non serve altro. La mamma non si deve occupare di altro in questo primo periodo.
Pazzesco, cioè potremmo finire qui l'episodio praticamente, perché già avete aperto non un mondo, tanti mondi e è veramente interessantissimo ascoltarvi in primis, ma anche profondo andare proprio attraverso questi stati d'animo, queste sensazioni, queste esperienze. Veramente grazie per tutte le parole che avete usato.
Ecco, immaginati scrivere un libro con Alice sullo stare, cioè io che sono la parte pragmatica della nostra coppia, no? E lei invece scende in queste profondità che poi c'è stato far psicoterapia a Sara rispetto alle mie maternità, poi non so se questo pezzo lo terrai, ma veramente, cioè, è stato talmente coinvolgente, ma proprio per la profondità, per il percorso, insomma, professionale, no, di Alice, che sicuramente è diverso dal mio, è stato veramente, prezioso, sia come rilettura delle maternità, ma anche come strumento da dare ai genitori. Ecco, su questo siamo, sicurissime che, il libro è un libro per il postparto, per comprendere pienamente dove si è, cosa si sta facendo pur nell'apparente immobilità di quei giorni che non finiscono mai, perché i primi 3 mesi, secondo me, sono come gennaio, cioè non finiscono più, ecco.
Esatto. E devo aggiungere che nonostante la profondità e i concetti anche molto, molto, tra virgolette, difficili, perché comunque sono profondi, tecnici, eccetera, il libro è di una piacevolezza dal punto di vista proprio di come si legge, che è inaspettata, direi, cioè, toccando questi argomenti così profondi e soprattutto in un postparto in cui la mente e l'attenzione di una mamma, insomma, sono. È difficile concentrarsi. Si può leggere tranquillissimamente a piccole dosi, a piccole gocce, con tanti richiami molto pratici e che anche a volte in alcune pagine tirano proprio, cioè lasciano un sorriso addosso, oltre che una riflessione. Quindi veramente complimenti. E abbiamo toccato in queste parole anche il processo di acquisizione del ruolo materno, quindi comunque come è difficile entrare poi materno e paterno e diventare una nuova persona, cambia tutto, cambia totalmente tutto e ciascuno di noi poi si riconosce in una persona nuova in qualche modo. E mi è piaciuto tantissimo come avete portato insomma, avete portato nel pratico anche un po' il come si può diventare e come si può stare, no? Quindi la mamma divano, la mamma specchio, la mamma finestra, oppure il papà tifoso, eccetera, eccetera. E ecco, vi va di raccontarmi due parole proprio sul processo di acquisizione di questo nuovo ruolo.
Allora, una delle cose che dico ai miei corsi di accompagnamento alla nascita è che non si diventa mamme, no, in sala parto, o meglio, sì, lì nasce oggettivamente il tuo giorno di maternità inizia lì, però da lì a diventare mamme il processo è un tempo lungo. Che può durare dei mesi tante volte. Io quando ci sono i box domande, che sono per me una risorsa preziosissima che uso tantissimo, perché le mamme si sentono nella libertà dell'anonimato social, è ovvio che io so potenzialmente chi sono, no? Però nell'anonimato del box di dire io sono felice di essere la mamma della mia bambina che ora ha 9 mesi. Cioè se ci pensiamo un tempo di 9 mesi, quando invece tu partorisci e tutti intorno sono felici, perché il primo periodo è La festa, no? Cioè, tutti felici, tutti fuori di testa a volte per sta creatura, che tutti da tenere al loro posto perché al loro posto non ci stanno. E tu sei lì che invece dici: ma forse io non è che sono proprio così contentona di questo bambino, di questa bambina, no? Che ho desiderato tantissimo. E quindi peggio ancora. Perché se sta bambina, bambino è arrivato all'improvviso, io insomma tutto sommato ho dovuto adattarmi ad un progetto che non era un progetto, ma la stragrande maggioranza, io lo scrivo nel mio primo libro dei bambini oggi, sono bambini pensati, desiderati, voluti, quindi ho un carico anche di aspettative da questo bambino che è molto alto. Infatti entrambe ricorderete che io la prima sera dico che il lavoro principale che faccio al corso di accompagnamento è cercare di abbassare le aspettative. Perché se poi io mi aspetto di innamorarmi subito di questo bambino, di diventare la mamma dell'anno, perché io mi sono preparata e non ci credo che non è bello allattare quando stanno attaccati 18 ore, perché io le vorrò così bene che se anche starò sul divano, che è una delle immagini che io uso tantissimo, abbiamo usato anche nel libro, per tutto il giorno io comunque sarò felice e se anche un giorno non riuscirò a farmi la doccia, pazienza, perché l'amore materno supererà anche questi ostacoli. Poi la realtà è che tu vuoi lavarti, la realtà è che tu vuoi andare a fare la pipì senza magari dover aspettare che qualcuno ti tenga in braccio la bambina, che a un certo punto dici: ma se io la maternità me l'aspettavo diversa, non è quello che mi immaginavo, anche se poi corrisponde a quello che ti avevano magari detto ad un buon corso di accompagnamento, no? E il fatto di darsi del tempo, io lo dico, dal Covid in poi lo sappiamo. Croce delizia, i social hanno spopolato e siamo tutti i giorni, no? A contatto con maternità brillanti, mamme super performanti che da un attimo dopo il parto sono già mamme, donne, professioniste, imprenditrici e stiamo un attimo calme, stiamo calme perché il processo è un processo lungo e reimpastare tutti i ruoli è veramente molto molto più complesso di quanto possiamo anche minimamente immaginare quando lo aspettiamo questa creatura, quindi è proprio questo darsi tempo. Poi lascio la parola ad Alice, ma l'ultima cosa vorrei dirla sul papà tifoso, no? Che è una cosa a cui teniamo tantissimo perché altrimenti il carico è sempre del materno. E molte volte no, anche i miei papà mi dicono: cioè, ma se lei allatta tutto quel tempo lì, io cosa posso fare? Un sacco di roba, per esempio dirle che sta facendo una gran cosa, per esempio fare in modo molto pratico quello che lei non riesce a fare, perché? Perché sta ha le braccia occupate. E quindi ecco, questo il fatto di non solo pensare a una mamma divano, ma a un papà tifoso, forse permette anche a papà, no, pian piano di acquisire il proprio ruolo, che non è sicuramente un ruolo così, non che il nostro sia immediato, ma come dico sempre, a noi ci tocca, perché a un certo punto o mangi questa minestra, o mentre il papà ci si deve mettere ancora più di impegno, ok? Perché anche ce lo diciamo tutti i giorni, a livello, come dire, sociale non è ancora così comune, sempre di più, ma non ancora così comune che un papà sia tanto coinvolto nell'accudimento, nella cura, nella crescita del figlio. È molto meno di quello che noi possiamo immaginare.
Ma rispetto a questo punto dell'acquisizione del ruolo, è che non è anche questo un processo sempre liscio, cioè ha i suoi inciampi, i momenti in cui ci sentiamo meglio. Alcune nella prima parte proprio dicono: io questa cosa non ho capito come funziona, aiuto, aiuto, aiuto. Mi viene un esempio di una mamma che parlando con me, non è una mia paziente, ma è una persona a me vicina, mi ha detto: a me sconvolge, ha un bambino piccolo, non ha ancora 3 mesi, che fossi molto più felice per la nascita di mia nipote che per la nascita di mio figlio, perché mia nipote per me è stato proprio un regalo ed è proprio così, cioè nel momento in cui noi ci rapportiamo con un neonatino a spizzichi e bocconi quando abbiamo tanto tempo e lo viviamo come ma guarda che andiamo a prenderci la nostra dose di coccole, è bellissimo, è appagante, è una tipologia di abbandono che solo un neonato ti permette di sperimentare, no? Quando un bambino piccolo si addormenta su di te. Ma se questo è quello che devi fare 24 ore su 24, a un certo punto la doccia la desideri, ma semplicemente per avere un momento con il tuo corpo che sia solo tuo, che non sia di qualcun altro, ed è fisiologico e legittimo che sia così. Poi su quella parte del libro, quella su cui abbiamo utilizzato, no, delle metafore per descrivere lo stare, soprattutto tra i 3 e i 6 mesi della mamma e del papà, una cosa interessante su cui ho ragionato, solo rivedendo le cose prima di oggi, è che per la mamma noi abbiamo scelto tutti gli oggetti, quindi la mamma è una finestra, la mamma è un divano, la mamma, mentre per il papà sono dei ruoli, il papà è un tifoso, un papà è un regista, e questo rimanda, no, proprio alla diversità che c'è nel materno e nel paterno, o di chi funge il materno e di chi funge il paterno nel post nascita, perché il materno è un materno che è fermo, che è oggetto, che per il bambino è una parte di sé, non è ancora una cosa esterna a sé, mentre il padre è un qualcosa che agisce, che prepara il campo, che permette, che gestisce il fuori, ok? E quindi appunto la mamma da oggetto poi diventa soggetto nel momento in cui inizia ad essere altro rispetto alla diade con questo bambino, e papà invece da fuori diventa dentro quando dai 6 mesi in poi soprattutto è permessa una relazione, uno scambio che è diverso anche con il papà.
Bello, infatti hai toccato esattamente il punto a cui mi volevo poi ricollegare, che è proprio quello di tornare a desiderare altro, quindi a tornare a desiderare di essere donna oltre che madre. E qui che si apre un mondo perché Alice mi ha detto che ci ha fatto la tesi di specializzazione, se non mi sbaglio, quindi insomma ci sarebbe veramente tantissimo di cui parlare. Però ecco, mi premeva soffermarmi sull'aspetto anche di quanto questo in realtà combaci con l'esigenza, tra virgolette, del bambino anche in quella fase, quindi quanto non sia solo un'esigenza della mamma, ma anche tutto sommato un'opportunità per il bambino, oltre che per la coppia padre-bambino.
Inizio io, credo proprio che in questo e poi i tempi proprio anche fisici della maternità, no, ci insegnano che c'è un certo punto che il bambino che stava sempre in braccio comincia a stare anche nell'ambiente intorno, ad esplorarlo questo ambiente intorno. E questa cosa che apparentemente è minima, no? Perché un bambino che gattona, magari gattona per un minuto, poi torna dalla mamma e vuole di nuovo essere preso in braccio, però comincia a darci quei tempi e quegli spazi anche mentali che ci permettono poi di iniziare pian piano a staccarci da questo bambino. Attenzione che il verbo staccarci, cioè è da prendere super virgolettato, ovviamente, perché è come un po' quando mi chiedono: ma quando è che diventerà autonomo? Ha voglia, cioè non lo so, fino a 15 anni io sono arrivata lì, ancora no, di sicuro. Per cui no, abbiamo dei concetti di autonomia che sono un po' forse da rivedere, però è anche vero che io alle mie coppie lo dico sempre, in modo particolare se c'è un allattamento al seno, che voglia o no, il primo periodo include solo la mamma e il bambino, è molto difficile prendersi magari un tempo di coppia, un tempo, però appena il bambino riesce a mangiare lo yogurt per una merenda, mamma e papà, mezz'ora insieme per essere di nuovo Carlo e Maria, è fondamentale che lo ritrovino, perché poi, cioè, da questo gelato ritornerà il desiderio che diventi una pizza, magari una pizza alle 7 di sera nella pizzeria sfigatissima del paese, senza, cioè, non è che andremo a fare 2 ore di strada per andare a mangiare la pizza gourmet. Però ecco, questo tempo che è da riconoscere, da ricoltivare, da ricominciare, il bambino pian piano te lo dà. Una cosa che io sto vedendo, e con Alice su questo ci confrontiamo tantissimo, è che purtroppo non riusciamo, sembra che non riusciamo più a distinguere quelli che sono i bisogni di un bambino di 2 mesi dai bisogni di un bambino di 2 anni. E il nostro post di qualche sera fa ha voluto un po' toccare l'argomento, ma sicuramente ci ritorneremo, sì, ecco, sul tema, perché di cose da dire ne abbiamo. E siamo passati da bambini autonomi a 1 mese a bambini non mai autonomi. Da da mamme che tanto non serve stare lì a mamme che stiamo lì anche quando hanno 4-5 anni, nella stessa totalità di tempo e di modi che avevamo quando il bambino aveva un mese, no? Invece è fondamentale innanzitutto ascoltarsi, cioè ascoltarsi come donne, perché ad un certo punto c'è una vocina che dice: senti, ma non è che potresti ricominciare a vestirti in un certo modo, truccarti, uscire di casa, parlare una lingua che non sia il bambinese, ok? Quindi c'è quella voce va ascoltata ed è ovvio che farà a pugni per un periodo con la voce invece che è appena diventata mamma, perciò è la voce più fresca, è la voce più squillante, se vogliamo, no? Nel postparto, che dice: ma come? Ma con un bambino così piccolo? Ripensi a no, no, cioè c'è ancora bisogno di fare la mamma. Ecco, queste due voci poi nel tempo, se c'è una condizione, poi Alice mi dirà, no, di sanità, di equilibrio, di centratura, poi vanno, cioè si mettono pure d'accordo e stanno benissimo e nel tempo diventano poi anche una voce, tornano ad essere una voce unica, che è la voce della donna che è anche madre, ma che è anche professionista, ma che è anche partner, che all'inizio si trova un pochino spezzettata, perché all'inizio quando si riprende, per esempio, no, il lavoro dopo una maternità, ti senti un pochino tirata, c'è una parte di te che dice: no, è giusto che tu faccia questo, perché poi ci stai pure bene lì, e un'altra dice: ma c'è il divano? Pensa come saresti in divano con la tua creatura, no? Ecco, e quindi credo che in questo però i social oggi ci diano una grandissima possibilità, ed è la modalità con cui noi tre, per esempio, no, li usiamo, che è la modalità molto diretta, non giudicante, di dare però delle informazioni ai genitori in cui non sia sempre che va tutto bene, ok? Cioè che ci sta, che non dica tot parole a, ma che magari ad un certo punto, la stessa cosa con l'allattamento, che non posso chiedere magari a un bambino di 2 mesi di addormentarsi senza ciucciare al seno, ma che lo posso chiedere bellamente a un bambino di 2 anni, questo sì. Ecco, quindi questo tornare ad essere altro arriva, secondo me, cioè a questo tornare ad essere altro ci arriviamo proprio guardando, osservando il nostro bambino e ascoltandoci in profondità, perché se una mamma si ascolta, capisce che poi magari certe dinamiche non sono poi così sane, non solo per lei, ma anche per la propria creatura.
Allora, io vorrei fare un passo indietro, poi dopo ne facciamo due in avanti rispetto a questo tema, che nella fisiologia i distacchi sono sempre un po' dolorosi. Cioè, se noi pensiamo alla gravidanza, che per tante donne è un momento anche non solo desiderato, però anche buono, cioè chi sta bene in gravidanza lo ricorda un po' come l'età dell'oro, no? Però arriva un momento nel terzo trimestre in cui si è così grosse, così impacciate nei movimenti, così altro da sé, da quello che eravamo, che si comincia a desiderare anche che questo bambino a un certo punto venga esiliato da questa pancia. Allo stesso tempo per il bambino è importante venire alla luce, nel senso che se rimanesse nel grembo materno non nascerebbe mai. Quindi attraverso il travaglio, che è un processo anche doloroso, o attraverso il parto cesareo, perché che è sempre un parto, una modalità di nascere, il bambino viene alla luce e è nel mondo da quel momento lì, non è più dentro al corpo della mamma. E alla mamma e al bambino serve del tempo, no, per passare da una modalità in cui si era insieme e ci si capiva senza comunicare in modo passivo, a una modalità invece dove c'è uno scambio, dove io devo interpretare te e tu devi interpretare me. E questo essere rispondenti, che più di una volta io e Ilaria, no, ricordiamo che è il ruolo dei genitori, quando poi il bambino cresce e diventa più grande, chiede sempre alla mamma di connettersi con sé per rispecchiare il bambino e capire che è il tempo di altro, che dentro di lei c'è una scintilla di altro. E in questo gioco qui è essenziale il padre. Qualche giorno fa ho incontrato una coppia in cui due figli, la mamma ancora legata in modo viscerale al primo e il padre imbestialito per questa cosa. Lì io sono entrata anche in modo un po' netto dicendo: ok, capiremo insieme il perché. Però se c'è ancora questa fusionalità, una parte di comodo di tutti c'è. Quindi anche i padri ad un certo punto hanno un ruolo nel aiutare la madre a riconoscere di essere altro, a riconnettersi col suo essere donna e il suo desiderio di non essere solo a disposizione di un bambino, di non essere solo risucchiata in una relazione che per quanto appagante è una relazione solo tra madre e figlio. Ecco, questo è un periodo molto molto delicato, dove in gioco non c'è solo la donna che torna ad essere donna, non c'è solo il bambino che si libera da, come se fosse un'estensione del grembo, no? Il primo periodo del postpartum. Il bambino comunque è un tutt'uno, dipende. Per poter nascere, è una seconda nascita, deve esserci sempre una spinta che è una spinta del bambino, come diceva Ilaria, ci sono tutti i momenti verso l'esplorazione, ma deve essere anche un riconoscere della madre e del padre che il bambino in quella fase può essere altro. Adesso siamo in una società dove c'è tanto il trauma. Qualsiasi roba è un trauma. Finire l'allattamento è un trauma e il nido può essere un trauma. Quando in realtà le strade hanno delle salite, la vita è fatta anche di salite e la salita è fisiologica, quindi la fatica, il fatto che il bambino durante l'ambientamento al nido sia un bambino che regredisce, che chiede più presenza, è proprio perché dopo il salto è un salto importante, ma è un salto che serve anche a lui, non è un salto che lui fa per noi. Ok, quindi il tema proprio è il fatto di essere riconnessi col proprio bambino e con sé e ricordarsi che il tema è essere rispondenti e la risposta cambia in base alle competenze, all'età, alle necessità e ai bisogni del nostro bambino, che non sono sempre gli stessi.
Benissimo, io vi ringrazio tantissimo perché è stata forse anche per me una seduta di psicoterapia. Ce n'ho una anche domani, ma va bene, intanto anticipiamo. No, comunque veramente grazie di cuore. Non avevo dubbi perché siete entrambe professioniste che stimo tantissimo e con cui starei a parlare per ore, ad ascoltare soprattutto per ore. Quindi io mi auguro che questi semini che abbiamo lasciato qui possano arrivare ai genitori che ci ascolteranno e sicuramente a molte mamme, ma anche spero papà che ne beneficeranno. Quindi grazie davvero anche da parte loro. Lascio nelle note dell'episodio poi tutti i dettagli anche per riuscire a trovarvi sia sui social che anche rispetto al vostro libro e anche al libro di Ilaria precedente. E grazie ancora e alla prossima, quindi.
Grazie a te Sara di cuore per questo invito.
Grazie mille, davvero.
Se questo episodio ti è piaciuto o ti è stato utile, ti chiediamo di ricondividerlo e io ti aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio di Diamo Voce. Ciao!